incontri con la Fondazione Émile Chanoux.
Gentili ascoltatori di Radio Proposta in Blu, ben ritrovati. Il nostro appuntamento dedicato alla storia, e in particolare stiamo parlando in queste settimane con Alessandro Celi di Chanoux. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno.
In modo particolare di che cosa parliamo oggi?
Oggi propongo agli ascoltatori un momento di sintesi rispetto alle tre puntate precedenti, che ricordo hanno trattato della influenza della Prima Guerra Mondiale, di cui quest'anno ricorre il centenario dello scoppio, nella vita e soprattutto nell'opera, nella teoria di Émile Chanoux. Questo momento di sintesi lo identifichiamo nella tesi di laurea che egli discusse a Torino nell'anno accademico 1927-1928.
I temi affrontati sono quelli che abbiamo anche noi sviscerato durante le nostre trasmissioni, in particolare ce n'è uno, quello relativo alle minoranze linguistiche.
Certamente, Chanoux intitola appunto la sua tesi delle minoranze etniche nel diritto internazionale. Vedremo poi cosa possiamo intendere per etnico in questo momento preciso della storia e dello sviluppo del diritto internazionale, e proprio questo è l'elemento caratterizzante. Chanoux prende un argomento che all'epoca era di attualità enorme, cioè il problema delle minoranze, lo studia, ma si capisce che in prospettiva sta pensando sempre alla Valle d'Aosta.
Ci fermiamo per la nostra prima pausa musicale e poi torneremo insieme. E quindi entriamo nell'argomento di oggi insieme ad Alessandro Celi, esaminando la tesi di laurea di Chanoux dedicata alle minoranze linguistiche.
Sì, quindi minoranze etniche, minoranze linguistiche. Il momento di sintesi che evocavo prima rispetto alla Prima Guerra Mondiale è dato proprio dalla estrema attualità che questo tema aveva acquistato dopo la fine della guerra. La guerra, lo ricordiamo, è stata propagandata dalle forze dell'intesa, quindi Francia, Inghilterra e poi anche l'Italia, come una guerra per la liberazione delle minoranze oppresse. E questo tema diventa il motivo conduttore della pace, soprattutto dopo che il presidente degli Stati Uniti Wilson aveva appunto esplicitato il pensiero che gli Stati Uniti dovevano in qualche modo favorire, o meglio, avevano scelto di entrare in guerra per concedere a tutte le minoranze oppresse dagli imperi centrali la possibilità di avere un loro Stato. Sappiamo anche, e al tempo di Chanoux era proprio cronaca del giorno, che gli stati nati dopo la Prima Guerra Mondiale in realtà non risolvono per nulla il problema, perché hanno al loro interno delle minoranze etniche ancora più forti di quanto si potesse pensare prima. Ma questo è un problema di scala. In un impero multietnico e vastissimo come quello asburgico, l'Austro-Ungheria, avere delle minoranze italiane, rumene, ceche, slovacche, voleva dire avere tanti popoli diversi sotto un'unica corona. Nel momento in cui, ad esempio, si crea dal nulla, perché mai era esistita, la Repubblica Cecoslovacca, già al suo interno ci sono due etnie dominanti, perché ci sono due regioni diverse, la Boemia, Moravia, quindi quella che chiamiamo oggi Repubblica Ceca, e la Slovacchia. Ma per di più abbiamo una fortissima minoranza tedesca, i ruteni, che non a caso saranno poi una delle leve con cui Hitler nel 1938 inizierà la sua espansione in Europa. E non è un caso che Chanoux citi proprio i ruteni nelle conclusioni della sua tesi come modello da seguire. Suona ironico oggi, ma ci dice l'attualità della tesi del giovane Chanoux.
Riprendiamo con Alessandro Celi e l'attualità della tesi di laurea di Émile Chanoux.
Abbiamo visto il caso della Rutenia, quindi quella regione della Repubblica Ceca che abitata da una popolazione di lingua tedesca, fu poi rivendicata da Hitler nel 1938 e da lì in avanti iniziò l'espansione tedesca che doveva poi portare alla seconda guerra mondiale. Ma sfogliando la tesi ci si rende conto come Chanu avesse ben chiari tutti i grandi problemi delle minoranze che avevano fatto oggetto di discussione nei 4-5 anni precedenti. Oltre ai ruteni, il caso del focolaio ebraico in Palestina, che di nuovo avrà grande importanza nelle vicende dopo la seconda guerra mondiale, ma anche lo scambio greco-turco dopo la guerra del 1920-1921, e ancora il problema degli armeni. Gli armeni erano stati le vittime del primo grande genocidio del Novecento, quando l'impero turco aveva di fatto sterminato milioni di armeni sul suo territorio. Chanu dedica a questa popolazione, a questo popolo e alle sue vicende delle pagine estremamente informate, che dimostrano come nella sua formazione non soltanto avesse spazio l'attenzione per la politica italiana, ma non mancasse mai uno sguardo dall'orizzonte molto più vasto, perlomeno a livello europeo.
Quella che ci stai descrivendo è la parte descrittiva della tesi di laurea di Chanu. All'interno troviamo anche delle critiche, delle soluzioni in merito a questa situazione?
Certamente, Chanu da un lato presenta i casi di attualità, ma dall'altro li analizza ponendo sotto un occhio critico le soluzioni adottate di volta in volta, cercando quindi di potremmo dire trarre da queste soluzioni provvisorie, parziali, incomplete, delle indicazioni di carattere più vasto.
Ci fermiamo di nuovo per un attimo, poi torneremo insieme. In conclusione di questa nostra puntata dedicata a Chanu e alla sua tesi di laurea, Alessandro, abbiamo detto che è divisa in più parti, la prima parte descrittiva e poi anche una seconda parte di analisi e di critica della situazione. Riprendiamo da qui.
Certamente, la parte, diciamo, costruttiva o l'analisi critica che poi sbocca a delle soluzioni da parte di Chanu prende avvio da una constatazione, che è: si può parlare di minoranze etniche o bisogna parlare soltanto di minoranze? E questo è un passaggio molto interessante, perché Chanu lo svolge in questo modo. Le minoranze in origine, quando il diritto internazionale inizia a parlare di minoranze, lo fa pensando alle minoranze religiose. Pone a inizio di questo cammino i trattati che seguono alla fine della guerra dei Trent'anni, siamo nel 1648, e in quel momento la minoranza era una minoranza religiosa, quindi bisognava proteggere coloro che non professavano la stessa religione del proprio sovrano. Chanu delinea il grande passaggio, il cammino fatto da questo concetto per arrivare al 1919, quindi ai trattati successivi alla Prima Guerra Mondiale, nei quali invece dice: guardate che il problema religioso è ormai, scusate il gioco di parole, minoritario all'interno del dibattito sulle minoranze, perché quello che fa la differenza è il problema delle minoranze etniche. E sulle minoranze etniche lavora ed è ancora più attento, perché distingue la minoranza etnica dalla minoranza linguistica, dicendo: la lingua è utile per riconoscere una minoranza, ma non è l'unico elemento e soprattutto non è spesso l'elemento fondamentale. Il grande esempio che porta è sempre quello dell'Alsazia, Lorena, dove in Alsazia si parla un dialetto tedesco, ma la popolazione si sentiva francese, non si sentiva assolutamente tedesca. E da questo conduce poi tutta la sua riflessione. Se un popolo esiste, ha diritto a chiamarsi minoranza, se ha la volontà di mantenersi nelle proprie caratteristiche, che non sono né soltanto quelle religiose, e questo possiamo vedere in prospettiva rispetto ai valdesi che poi compaiono nella dichiarazione di Chivasso, né soltanto linguistiche, ma è soprattutto una volontà di sopravvivenza, che è poi il grande messaggio che Chanù porterà avanti fino alla morte durante la resistenza. Il popolo valdostano esiste e vuole continuare a vivere.
E con queste parole di Chanù concludiamo la nostra trasmissione di oggi. Grazie ad Alessandro Celli per essere stato con noi.
Grazie a te e agli ascoltatori.
La Fondazione Emile Chanù vi aspetta la prossima settimana.